Le cose che vi dirò non saranno complete, non posso offrire un quadro globale, tanto è grande il problema, ma mi interessa darvi delle provocazioni, e poi mi interessa molto anche ascoltarvi, quindi io proverò a dire delle cose, credo che ci sarà qualcosa che può far riflettere, e poi mi fa piacere sentire anche la vostra riflessione, che cosa dal mondo della carità avete come proposta, come riflessione per l'iniziazione cristiana, sia dei bambini, dei ragazzi, ma anche degli adulti, dei catecumeni, dei musulmani che diventano cristiani, dei buddisti, degli zingari e così via, e di questo parlerò. Parto dal primo punto, avete l'indice nel foglio che vi ho dato, la situazione dell'iniziazione cristiana è la situazione dell'Italia di oggi. A me sembra molto importante che noi non ci chiudiamo nei nostri problemi intraecclesiali, e in questo il Cardinale e il Papa ci hanno dato col convegno di giugno una mano grandissima, cioè è stata talmente ampia la loro prospettiva che non dobbiamo perderla. Guai se il problema della catechesi e anche della carità fosse quello di ciò che avviene dentro la Chiesa. Vorrei mostrarvi come i tre sacramenti, con la loro crisi parziale, reale che hanno, sono specchio di una crisi più ampia. Il battesimo. È evidente che oggi alcune famiglie, sia di extracomunitari, sia di italiani, sia di ricchi, sia di poveri, esitano nella convinzione che valga la pena battezzare i loro bambini. È una frase che noi sentiamo dire, ma non sarà che io battezzando mio figlio gli impongo un peso che poi non potrà portare, che poi lo condiziona, che poi dopo... C'è questa domanda a volte espressa, a volte non espressa. A me sembra però che il vero problema sia questo, che è legato alla fede nel battesimo. L'Italia oggi non ama più i bambini, l'Italia non fa più figli. La crisi del battesimo ha come speculare una crisi nella convinzione che non si può vivere senza far nascere nuovi bambini. Perché per far nascere un bambino io devo essere convinto che Dio è garante della vita, che la vita è una benedizione. La crisi del battesimo non può non essere anche una crisi della vita. E notate, voi della carta lo sapete bene, voi dovete andare alla radice, non solo agli epifenomeni, alle conseguenze. È chiaro che il problema degli anziani diventerà sempre più irrisolvibile se non ci saranno bambini. Cioè il dramma di molti anziani è che non ci sono più le famiglie numerose che se ne sarebbero fatti carico tranquillamente. Allora noi possiamo aiutarne uno, dobbiamo farlo, dobbiamo avere un welfare, eccetera. Ma se noi non invertiamo questa tendenza... Noi andiamo verso un'Italia che avrà il 70% di anziani, il 30% di giovani, sarà impossibile aiutarli. Sapete che gli economisti più intelligenti dicono che la crisi economica è sicuramente a motivo delle multinazionali, della finanza, ma è anche a motivo della mancanza di figli. Perché se sono troppo pochi quelli che lavorano rispetto a quelli che hanno le pensioni, non c'è il denaro per pagare le pensioni. Ma al di là di queste prospettive per aprire la riflessione, mi interessa dire questo, cioè la Chiesa sa che se c'è la fede in Dio che è il garante della vita, i giovani hanno il coraggio di avere bambini. Se nei giovani manca la speranza che ti dà l'iniziazione cristiana, che ti dà la fede, hai paura di fare un figlio. Questo fra l'altro permette di amare i giovani. Guardate che i giovani, questa è una mia personalissima lettura, non sono egoisti o aridi come alcuni vorrebbero dire. Alcuni pensano che i giovani non fanno bambini perché sono aridi o egoisti, o pensano che non li fanno perché non hanno i soldi. No, non è neanche questo. I giovani non fanno i figli perché non sono convinti che valga la pena vivere. Pensate alla generazione degli anni 40, 50, quando nel dopoguerra non c'era niente, ma le famiglie avevano 7, 8, 10, cioè non è necessariamente segno di una... non è la mancanza di natalità, non dipende sempre solo da ragioni economiche, questo è il ragionamento marxista. Pensate agli immigrati o a persone molto più povere che ci insegnano la fiducia. Nel Perù si dice, se tu hai un figlio Dio ti darà la dote. Cioè tu fallo e Dio ci penserà. Cioè non puoi prima avere la garanzia. La garanzia è la fede in Dio. Se tu hai la fede in Dio, ti butti e rinunci a tutto, perdi le vacanze. Io penso che molti dei nostri genitori hanno fatto questo. Cioè non hanno fatto vacanze per decenni, finché noi non siamo diventati ventenni, no? Ma perché tu hai una fiducia? Allora mi interessa questo, se noi ci limitiamo al battesimo, sono tanti, sono pochi, facciamo le statistiche, noi, lo dico scherzando, abbiamo già perso la battaglia. battaglia, noi vogliamo vincere, ma vogliamo vincere non perché ci piace vincere, perché noi sentiamo che la battaglia è quella della vita. Il battesimo serve alla vita. Il battesimo è la garanzia che la vita è una benedizione. E noi, voi per primi della Caritas, cioè noi, pensate cosa vuol dire incoraggiare una donna a non abortire, una donna povera, cioè cosa vuol dire creare una rete per dire Dio è con te, noi siamo con te. Ma questo è, capite come il legame è a filo doppio fra fede e carità. Il tema della confermazione, sapete che cresima, parola bellissima, si può dire con un'altra parola altrettanto bella che è confermazione. È evidentissimo che c'è una crisi della confermazione. Dalla lettura dei dati che mi hanno fornito i parroci per il convegno di giugno, emergeva un fatto che a me sembra abbastanza nuovo, diciamo, per il contesto. Di solito si dice una frase, sapete, le persone ripetono sempre le stesse cose senza mai seguire, poi la realtà che sempre dicono, i ragazzi vanno via dopo la cresima, i ragazzi fanno la cresima. Se voi leggete i dati, non è vero, i ragazzi vanno via prima di fare la cresima. Cioè, i parroci hanno detto che il 40% dei nostri ragazzi fanno la comunione ma non fanno più la cresima. Rispetto a 10 anni fa, 20 anni fa, la situazione è già cambiata. Chi dice vanno via dopo la cresima usa un linguaggio che è vecchio, che non è il linguaggio di oggi, non è aderente al problema di oggi, no? Perché? Perché il genitore medio, arrivati al momento della preadolescenza, si ritiene non più autorizzato ad educare. Cioè, a 11-12 anni il genitore tira i remi in barca. Vi racconto un fatto esagerato, ma che vi aiuta a capire, forse a rileggere certi fatti che avvengono. Mi ha raccontato un insegnante, perché la crisi si vede anche nella scuola, cioè la crisi della crisi è una crisi della scuola, è una crisi della società, eccetera, poi tornerò a spiegare meglio questo. Mi diceva un insegnante, c'era un ragazzo, prima media, seconda media, che non faceva niente, picchiava i compagni, non veniva a scuola, non studiava, eccetera. Noi ci siamo resi conto che sarebbe arrivato alla bocciatura, cerchiamo per 3 mesi la madre. Riusciamo a parlare con la madre, le facciamo, lei Don Andrea lo sa, con molto garbo, senta signora, c'è qualche problema con suo figlio, dovremmo un po' ipotizzare un intervento. La madre la guarda e fa, l'ho educato fino a 10 anni e che mo lo devo educare ancora? Cioè l'idea è che l'educatore non deve più educare, l'educatore sulla sessualità, lo studio, i valori, la carità, la fede, l'argentore dice è la cresima, se vuole ci va, se non vuole non ci va. La sessualità, se vuole va a letto col compagno, se vuole non ci va. Studiare, cioè, se tirare i remi in gabbacca a livello educativo. Confermare vuol dire dare forza. La confermazione è il sacramento in cui non solo i ragazzi che confermano, questa è una banalizzazione della teologia della cresima che è nata intorno agli anni 60, c'è una storia che adesso non devo stare qui a spiegarvi, se volete poi ne parliamo, cioè la cresima è diventata il sacramento in cui il ragazzo conferma quello che il genitore gli ha dato da piccolo. Invece il sacramento non è questo, il sacramento è una grazia, quindi è sempre un'opera di Dio. È Dio che ti deve confermare, perché tu, se non vieni confermato come figlio, non ce la fai. Confermare vuol dire rendere forte. Sono forti i nostri adolescenti? Sanno fare delle scelte? Sanno sostenere una sofferenza? Sanno affrontare una crisi economica con consapevolezza? La crisi della confermazione è chiaramente una crisi della società adulta di confermare i giovani dando un orizzonte, una prospettiva, dei genitori, dei preti, dei catechisti, degli insegnanti, del mondo dei media, della televisione, dei giornali. Che cosa oggi la televisione, in che cosa conferma un ragazzo nel dirgli questa è la via? Questa è la via e non è questa, questa è la via del bene, questa è la via del male, questa è la via della gioia, questa è la via della rovina della tua vita. A mio modesto avviso la crisi il sacramento della confermazione è il sacramento della nostra epoca, cioè è lo dico scherzando, la battaglia più grande, cioè se noi riusciamo a recuperare il valore educativo che la società deve dare forza, deve confermare un dodicenne, un tredicenne, un quindicenne, non può dire te la vedi tu. Io oramai non ho niente da dirti, non so cos'è il bene e il male, non so se Dio c'è o non c'è, e seguire loro che dicono no a tutto, sapete che un dodicenne, un tredicenne dice no a tutto, io non voglio andare dalla nonna anziana, non mi interessa, io voglio giocare, io ho l'iPad, io ho Facebook, non ci voglio andare, Sì, ma io che cosa ti dico? Cioè, è chiaro che tu dici questo, anche io a 12 anni l'ho detto, anch'io, ma la società, la Chiesa, che cosa, che proposta educativa ha per entrare in un dialogo con una persona? Lo lascia solo alle sue idee, sapendo che lui ha delle altre idee sotto che non dice, cioè l'adolescente è uno che contesta, ma... Allora, mi interessa dirvi, la crisi della cresima è una crisi della società, non è una crisi solo intraecclesiale. Non è solo una crisi dei cristiani, ma se i cristiani non sanno confermare i ragazzi, i giovani, gli adulti, questo è una crisi del mondo, è una crisi di Roma. L'Eucarestia. È evidente che noi abbiamo una crisi dell'Eucarestia, lo vediamo in molti bambini, molte famiglie che fanno fare il cammino ai bambini della comunione senza che i bambini vadano la domenica a messa, cioè spesso il bambino fa la riunione ma non ha il momento sacramentale. Lo vediamo nel momento del cammino successivo, in cui la messa non è il centro della vita della famiglia, del bambino, eccetera. Lo vediamo al momento della cresima, dove si abbandona la gioia della celebrazione. No? Ma subito, di nuovo, io allargo la domanda. Ma se l'Eucarestia non è al centro della vita, ma non sarà che io entro dentro un'idea teista di Dio, dove Dio può anche esserci, ma Dio non è mai presente nella vita storica? Cioè Dio non ha nessuna parola da dire a me, alla mia fidanzata, al mio ragazzo, a mio padre, a mia madre. L'Eucarestia è la certezza che Dio non è solo il Dio dei cieli, ma Dio è il Dio che sta solamente sull'altare dove Don Luigi celebra la messa. Sta lì e non sta lì, che Dio agisce nella storia. L'Eucarestia è il sacramento che dice che Dio non se n'è andato dalla storia, ma Dio ci entra veramente. Poi provate a dire che Gesù sta nel povero, quello dice, ma Dio non può stare nel mondo. Il teismo del nostro tempo è che Dio non ci può stare nel mondo, qui non sta né nell'Eucarestia né nel povero né da nessuna parte. L'educazione all'Eucarestia non è un'educazione al sacramento dell'Eucarestia, ma è una maturazione della gioia che Dio è nella storia, che Dio è realmente il Signore. Sapete che la mentalità, per esempio, razionalista con cui vengono letti i Vangeli, io sono un biblista, mi piace, un biblista ignorante, però sono un biblista, ma cioè qual è l'atteggiamento dell'esegeta non cattolico o che si finge cattolico e non lo è, quelli cattolici è diverso, no? Dice... Dio non può fare miracoli, cioè c'è un presupposto, quindi se nel Vangelo c'è scritto un miracolo, quello non è il vero Gesù, ma se l'ha inventato la Chiesa. Gesù non, nessuno può risorgere, perché l'uomo non risorge, se si parla della risurrezione, quindi questo è inventato dopo. Cioè c'è il presupposto che Dio non entra nella storia, che Dio non può, Dio può essere al limite solo quello che guarda l'avvenimento della libertà degli uomini e del procedimento evolutivo della materia che si evolve. No, l'Eucarestia dice invece che Dio entra nella storia, che Dio è il Signore della storia, che Dio ti chiama. Pensate come fate a parlare della vocazione, per esempio, a diventare suore, se non c'è più l'idea che Dio ha una parola da dire solo a te e te la dice nella storia. O provate a dire a un ragazzo che ti chiama la carità, ma Dio non mi chiama la carità, io cosa me ne importa, Dio non mi chiama, sono io che decido cosa voglio fare. Invece l'educazione all'Eucarestia è realmente l'educazione, certo, all'Eucarestia, ma quindi a ciò che è il motivo di tutto. Dio è il Signore che entra nella carne, Dio è il Signore che entra nella storia e che è lì e non è lì. Vi ho messo anche una seconda affermazione così introduttoria in questo primo punto. Voi sapete che l'iniziazione cristiana ha, o forse lo dobbiamo recuperare, voi lo sapete ma non è sempre evidente nel nostro contesto di vita di Roma di oggi, l'educazione cristiana ha da un lato il grande obiettivo, che però è sempre nelle mani di Dio, che noi non possiamo verificare, che le persone diventino veramente cristiane. Che le persone abbiano una tale conversione che oramai hanno speranza, hanno gioia, che sono disposte a diventare martiri. Cioè, di per sé la nostra proposta dovrebbe arrivare ad una persona che dice: se a me mi tagliano la testa per dire che Gesù non è figlio di Dio, me la faccio tagliare perché io amo Gesù e questa cosa nessuno me la può togliere dal mio cuore e dalla mia mente. Però deve essere chiaro che il cammino di fede, la catechesi, non ottiene sempre tutti i risultati. Primo, perché c'è la libertà umana. Secondo, perché c'è anche la grazia di Dio che agisce ai suoi tempi, ai suoi momenti. Cioè, Dio ha veramente dei momenti. C'è una parabola straordinaria, quella della parabola del buon seminatore. Di solito la si vede solo per vedere i vari terreni, cioè c'è i tre terreni che non portano frutto, ce n'è uno che porta frutto. A me piace molto riflettere anche sul fatto che il terreno buono non porta sempre il 100, delle volte porta il 60, delle volte porta il 30. Cioè la catechesi non è che ottiene sempre il tutto da tutti, perché altrimenti sarebbe una macchina che io preimposto. Questo è il mistero della libertà, della libertà di Dio, che è la grazia, della libertà nostra. La catechesi ha a che fare con la carità, perché la catechesi può darsi, speriamo che converta una persona totalmente, ma potrebbe anche semplicemente aiutarlo ad essere una persona più generosa, più buona. Potrebbe essere il 30% questo, io non so, è difficile dire cos'è il 30 e cos'è il 100, ma provate a ipotizzare, provate a dare la vostra risposta. A me sembra che l'iniziazione cristiana abbia il grande compito, e di fatto lo ha, cioè la catechesi cambia la mentalità degli italiani, non solo fa sì che alcuni diventino preti, papi, martiri, suore, missionari e persone della carità, ma anche gli altri li rende più buoni, più capaci di perdono, più capaci di lasciare da parte un torto ricevuto. Vi faccio un esempio contrario di un fatto che è stato secondo me letto in maniera molto superficiale dai media del mondo. Voi sapete che quest'estate c'è stato un giovane norvegese, Breivik, che ha sparato a circa un centinaio di suoi concittadini più giovani, uccidendoli uno per uno con le pistole e così via, una cosa di un orrendo veramente inconcepibile, e tuttora non è pentito, cioè è una persona che va fiero di quello che ha fatto e che lo farebbe ancora, no? E i giornali hanno molto insistito sulle sue idee ideologiche. Voi sapete che questo Breivik era un massone, c'era su Facebook la foto in tenuta massonica, la loggia massonica che faceva parte lo ha allontanato il giorno dopo che ha fatto questa cosa, no? Ma lui era iscritto e partecipava alle riunioni della loggia massonica del suo paese, era anche un luterano, cosa strana, aveva delle frequentazioni esoteriche, leggeva dei libri strani, tutti fatti di cose false a livello storico. A livello. Ma tutto il discorso si è incentrato su questo. All'inizio si pensava fosse un integralista islamico, poi si è detto che è un anti, questo probabilmente è vero, è un anti-islamista, eccetera. Ma c'è stata una notizia dell'ANSA, secondo me estremamente rivelativa, molto più importante di queste affermazioni di apparato, perché la gente vede sempre l'apparato, le ideologie, non capisce la storia degli uomini. L'ANSA ha dato questa notizia, hanno cercato il padre per chiedergli cosa era successo, cioè cosa pensa il padre di un figlio. Pensate se voi aveste un figlio che ha fatto questo. Il padre è un diplomatico norvegese risposato con una francese, vive in Francia. Io non mi permetto di giudicare, mi fermo a queste note che sono date dall'ANSA, e poi chi vuole ricercare farà oltre, no? Trovato, il padre ha così risposto al giornalista dell'ANSA. Cosa pensa di suo figlio che ha ucciso 78, 80 giovani, eccetera? Risposta del padre agghiacciante. Io non vedo mio figlio da 17 anni. Se fossi stato in lui, dopo quello che ho fatto, mi sarei suicidato. Notate le due affermazioni, entrambe significative. Cioè, si è rotto un legame familiare. Cioè un ragazzo non ha, probabilmente, ripeto, io non posso dirlo, ma io penso che questo sia il dramma che vive in parte in Nord Europa, cioè il legame familiare genitori-figli, chiesa-figli, comunità, è rotto, cioè quel ragazzo è un ragazzo solo, che frequenta i suoi 4-5 persone che hanno le sue idee, ma non ha un legame vitale con la società dei buoni, del perdono, della serenità, il calore di un padre e di una madre. L'avessi fatto io, mio padre che adesso è in cielo, si sarebbe messo a piangere, avrebbe detto non lo so, lo corro subito a abbracciarlo e gli chiedo e vi dirò dopo, adesso sono disperato, cioè avrebbe avuto un accento non agghiacciante. Questo dice che si ammazzi, che si suicidi. Capite che la catechesi ha un effetto anche di sostegno della società, cioè da un lato fa diventare cristiani, ma la catechesi e anche la Caritas fa un lavoro che è un lavoro di armonia, di scioglimento delle tensioni, di allentamento degli odi. Vi ho messo qui anche un riferimento ai 150 anni della storia d'Italia. Guardate che è sempre più evidente, lo diceva ieri, c'è stato un incontro con Carlo Cardia, il presidente napolitano, Carlo Cardia, questo ex segretario di Enrico Berlinguer per gli affari Stato e Chiesa, ha spiegato perché secondo lui il risorgimento è stato fatto dalla Chiesa, anche perché erano tutti cristiani, adesso è diventato cattolico, e lui diceva, guardate che il risorgimento non l'hanno fatto i politici, ma l'hanno fatto gli italiani che erano tutti cattolici. Quelli piemontesi e quelli non piemontesi, i Borboni, i piemontesi, lo Stato Pontificio. Se non ci fosse stato Manzoni, Dante, i catechisti, le suore, la carità, l'insegnamento, la catechesi, l'Italia, questa capacità di stare insieme, le suore del nord che sono andate al sud, le suore del sud che sono andate al nord, l'Italia è stata fatta dal tessuto italiano. Se noi togliamo i valori che vengono dal Signore all'Italia, l'Italia può precipitare nella guerra civile in un istante, Dio non voglia, forse esagero in quello che dico, ma la benevolenza che c'è nell'Italia, noi scherziamo fra Terroni, Milanesi, Bauscia, ma noi in realtà siamo un popolo che ha un atteggiamento di benevolenza. E pensate con la crisi economica, con i flussi migratori, con che cosa potrebbe diventare se non ci fosse quella realtà che prende i bambini e gli dice, è chiaro che dovrebbero diventare santi, ma se non lo diventano, hanno sentito che esiste il perdono, che bisogna tendere la mano, che bisogna amare chi è anziano, che bisogna rispettare la cosa pubblica. La catechesi dà anche il 30%, a volte dà il 100%, ma non è che il 30% è inutile. Allora, vedete il legame? A me sembra importante non dimenticare che quando noi parliamo della vita delle parrocchie, dell'iniziazione cristiana, della Caritas, noi non parliamo delle nostre cose. Il nostro interesse non è l'interesse di mantenere i numeri o aumentare i numeri della Chiesa. Il nostro interesse è che il Vangelo serve all'uomo, alla vita, al mondo, serve ai poveri e ai ricchi, serve a noi, serve ai nostri figli, serve alle generazioni che verranno. Il secondo e il terzo punto sono complementari, cioè vorrei, ripeto, lo faccio in maniera aperta perché sono enormi, già queste cose basterebbero per discutere 3 settimane, ma vorrei aprire almeno 2 file complementari, li ho chiamati così. Cosa vuol dire che oggi la carità e la Caritas deve iniziare alla fede? Cioè compito anche della Caritas, lo diceva il nostro responsabile, preoccuparsi della conversione degli immigrati, del sostegno della fede dell'America Latina o dell'Europa dell'Est. Cioè, noi non dobbiamo solo occuparci del pane materiale, che è fondamentale, ma noi abbiamo delle persone che sono già cristiane e che rischiano di perdere la fede in Occidente, e abbiamo delle persone che non sono cristiane e che forse lo potrebbero, lo vorrebbero diventare, ma questo dipende dalla Chiesa in Italia. L'altra parte complementare è: cosa vuol dire che oggi l'iniziazione cristiana deve iniziare alla carità e alla Caritas? Cioè, cosa vuol dire che i bambini, i ragazzi, le famiglie, gli adulti, i catecumeni, chi diventa cristiano non ha solamente un orizzonte di fede, ma deve diventare un uomo di carità. Cioè, la carità e la fede devono continuamente travasarsi l'una nell'altra, perché nella fede cristiana sono un tutt'uno, ma in cui le due realtà sono peculiari. Non basta essere persone di carità e non basta essere persone di fede, ma la vera fede è carità e la vera carità è fede, e sono 3 virtù insieme alla speranza che non si possono separare. Allora, la prima cosa, il fenomeno dei migranti come provocazione all'annuncio del Vangelo. È evidente, fra l'altro lo ricorda il Papa nella lettera che ha appena scritto per la giornata dei migranti, la trovate su internet, è stata pubblicata 2 giorni fa, credo 3 giorni fa, riflette su questo fatto, cioè mentre prima era il missionario che andava in Africa, e tuttora deve avvenire, è il missionario che va in un posto dove il Vangelo non è conosciuto, l'Africa nera della fine dell'Ottocento e primi del Novecento, dove c'erano popoli interi, enormi luoghi dove tantissimi non avevano mai sentito parlare del Vangelo. Oggi cosa succede? Che ci sono tantissimi che non hanno mai sentito parlare del Vangelo, che vengono vicino a noi, che vengono a incontrarci. Che vengono nelle nostre chiese, nelle nostre messe, che vengono nelle scuole, che hanno gli insegnanti di religione, che hanno la storia dell'arte italiana, che hanno Dante, che hanno la ricchezza e la povertà dell'Italia, che affrontano anche loro la crisi economica. Vi ho messo qui due testi, secondo me, molto significativi dell'immenso magistero del Papa Benedetto XVI, che scopriremo sempre di più nella sua enorme valenza. Lui fa due affermazioni, vi ho messo i testi proprio perché vorrei che ci tornasse a riflettere, tanto sono importanti. Nel primo afferma che l'Occidente ha una cosa strana, che è l'odio di se stesso, cioè la nostra generazione ha imparato dal cristianesimo un atteggiamento di benevolenza verso tutti, cioè qualsiasi persona, la più terribile, qualsiasi cultura, qualsiasi terrorista, trova sempre la cosa positiva per dire sì, ma non è solo cattivo, c'è anche la cosa buona. Ma il paradosso è che l'Occidente, l'Italia, mi interessa l'Italia in questo momento, non è più abituata a parlare bene della propria storia, cioè della propria storia è l'unica di cui vede solo il negativo. Vi faccio un esempio così per provocarvi. Ci sono delle persone, dei cristiani che dicono, beh, ma Bin Laden, ma in fondo non era così cattivo, cioè in fondo era uno che lottava per la giustizia. Certo, ha ucciso 3.000 persone, ha fatto suicidare i giovani, ha creato questa idea del suicidio giovanile in nome... Cioè, le persone cercano in Bin Laden, che è veramente una persona, noi possiamo pregare per lui, ma è veramente una persona che ha consegnato parte di se stesso al maligno, è una persona che ne ha fatte di tutti i colori, ma le persone ci trovano qualcosa di positivo. Voi parlate del 600, del 1600, età barocca, del medioevo, l'Italia non valeva niente, ma guardate la Chiesa, ma guardate i papi, cioè non sono più capaci di dire ma possibile che l'età barocca non abbia qualcosa di bello, ma possibile che il medioevo non sia qualcosa di grande, ma possibile che l'Italia, cioè l'atteggiamento è schizofrenico, cioè noi abbiamo da un lato un atteggiamento che cerca il bene, ma non lo cerchiamo più nella nostra storia. La nostra storia è negativa, dice il Papa, questo è il pregiudizio culturale, no? Ma questo pregiudizio nell'atteggiamento di accoglienza degli immigrati è pericolosissimo. Voi sapete che molti immigrati imparano certe cose non perché ce l'hanno loro, ma perché le sentono da filosofi occidentali, cioè nella loro cultura non c'è un pregiudizio di questo tipo, poi vi farò degli esempi da questo punto di vista, no? Perché è falso, perché è un problema che deriva da certe scelte ideologiche occidentali, italiane. Il secondo testo che lo completa, forse ancora più bello di questo, dice, lo ha detto in un'intervista televisiva nel 2006, l'anima africana, l'anima asiatica restano sconcertate dinanzi alla freddezza della razionalità occidentale. Se noi li vogliamo accogliere, noi dobbiamo essere religiosi. Cioè, perché noi ci capiamo con i poveri che vengono da tutto il mondo in Italia? Noi dobbiamo sapere che loro il problema di Dio ce l'hanno. Loro sono scandalizzati non perché noi siamo cristiani, loro sono scandalizzati perché noi non crediamo più in niente. Non noi, come chiesa, come cristiani, ma il danno che noi facciamo a una famiglia africana che viene qui, a una famiglia musulmana, a una famiglia buddista, induista, è se noi non crediamo, mentre una certa ideologia vuole far credere che il vero ostacolo al dialogo è la fede cristiana. La fede cristiana non è uno, anzi, è l'elemento che ti permette di capirti. L'altro capisce subito se tu preghi o se non preghi, se tu cerchi Dio o se non lo cerchi. Mentre non ti capisce se sei una persona che ragiona come Darwin, semplicemente, non che Darwin non abbia ragione a suo livello, ma c'è un altro livello che è il livello del desiderio, della filosofia, della verità, della ricerca di Dio. Vi ho messo una frase così scherzosa, io cerco ogni tanto delle frasi scherzose da dibattito, da tirar fuori come delle butade ogni tanto. Guardate che se noi vogliamo veramente rispettare gli islamici, una scuola che volesse rispettare l'Islam, dovrebbe dire in questa scuola sono vietate le minigonne, sono vietati gli... Questo scandalizza un islamico, il crocifisso non lo scandalizza per niente. Perché è normale che ci sia Dio in un posto, è normale nel loro paese, dove ci sono le case cristiane, ci sono i crocifissi, è una cosa normalissima. Quello che per loro è inconcepibile è che si rompa la famiglia, che si entri a Roma e si trovi un manifesto dei due gay che si baciano. Quello è non rispettare, cioè una persona di religione islamica inorridisce quando vede quella cosa lì. E se noi lo vogliamo rispettare dobbiamo dire guardate che noi dobbiamo essere più morali, dobbiamo avere più pudore. Questa è la vera accoglienza dell'immigrato. Ma non abbiate paura, il fatto che voi dite che siete cristiani non fa nessun problema a un immigrato serio, così come lo sono, che vengono da storie difficilissime, eccetera. È una cosa normalissima, cioè tu sei un credente, tu non puoi vivere senza Dio. Allora capite che c'è veramente un dialogo da far nascere. Noi viviamo con una vergogna che noi siamo cristiani, come se fosse qualcosa che ci rende difficile incontrarti. Ma non è vero, a te, tu che sei un'altra, non è difficile, tu sei quello che sei. L'incontro esattamente, si incontrano due persone così come sono. Questa cosa porta con sé un tema molto importante in cui appunto Ratzinger sta aiutando anche un po' a correggere gli slogan che sono un po' passati in ambito pedagogico, che sono superati e non legati a una visione vera, filosofica, cristiana. Lui dice: quello che noi stiamo andando non verso semplicemente una multicultura, che non è un bene. La multicultura è che si dà per scontato che ognuno abbia la sua cultura. Si crea il ghetto dei cattolici, il ghetto degli ortodossi, il ghetto degli ebrei, il ghetto dei musulmani. La nostra sfida è l'intercultura, non la multicultura dove ognuno sta con quelli, ma l'intercultura è la libertà di dire chi si è dinanzi a tutti e di poterne discutere. L'intercultura è la libertà religiosa. È la libertà di fare cultura a partire da ogni presupposto. È ciò che sostiene un insegnante a spiegare Dante anche dinanzi a un musulmano, un buddista e un ateo, perché Dante è un gigante anche se mette Maometto all'inferno, e Maometto per altri aspetti mette all'inferno i cristiani. Cioè io non è che non posso parlare, tu devi poter dire quello che tu pensi, io quello che penso, e ci confrontiamo sulla verità. La scuola non può rinunciare all'intercultura. Invece cosa sta avvenendo? Che avviene il silenzio sulla religione, cioè ci sono una serie di temi che sono tabù e non se ne parla più. Ma allora se io ragionassi così, allora di Marx non dovrei parlare, perché un musulmano con Marx non è d'accordo, Freud non dovrei, cioè io perché parlo di Freud? Freud è di parte chiaramente, Marx è di parte, ma la scuola spiega Marx, spiega Freud, così la scuola spiega il cristianesimo. Vi faccio un esempio di una insegnante molto brava che mi ha insegnato una cosa semplicissima. C'era il famoso problema della recita di Natale. Noi dobbiamo lavorare come Caritas, come Iniziativa Sociale, in questo senso, no? Mi diceva: c'era la classe, 20 bambini cattolici, un bambino musulmano. Alcune mamme dicono: non facciamo la recita di Natale. Lei dice: ma manco per niente, con grande intelligenza ha organizzato la recita così. Si apre il palcoscenico, entra per primo in scena il bambino musulmano e dice: io sono musulmano, non so cos'è il Natale, me lo spiegate voi miei compagni di classe? Entrano i bambini cattolici e spiegano cos'è il Natale. Cioè è l'intercultura è che io non pretendo che tu faccia il bue, l'asinello o l'angelo se tu non sei, ma io la scuola è un luogo dove si insegna il Natale, si insegna la fede, si insegna non la fede a credere, ma si insegna che esiste la fede cristiana, che cos'è, cos'ha di bello. Bisogna poter parlare del crocifisso. Bisogna poter parlare di cos'è il cristianesimo, se no siamo degli ignoranti, noi cresciamo degli ignoranti che non andranno d'accordo, cioè che non appena affronteranno un problema pubblico si cominceranno a fare a botte. Invece le persone devono imparare a parlare pacificamente di Dio e la scuola deve aprire questa prospettiva. In questo senso è importante sapere da parte vostra, ma voi siete come dire un pilastro in questo senso, sta aumentando a Roma, come in tutte le diocesi italiane, il numero di coloro che chiedono il battesimo da adulti, che si chiamano i catecumeni. Sapete, catecumeno è la forma medio passiva della parola catechista. Catechista, il verbo è catecheo, quello che fa eco, cioè la parola catà eco, c'è un eco della parola di Dio che dall'alto scende, il catechista fa eco, la dice, il catecumeno la riceve, cioè il catecumeno è colui che ascolta la catechesi, questo vuol dire senza catecumeno, no? Noi abbiamo ogni anno, e sono in aumento chiaramente, nel giro di 10, 20, 30 anni saranno in maniera esponenziale, abbiamo in questo momento circa 100 catecumeni, di cui 50 sono italiani, figli di italiani, spesso ex marxisti, persone del 68, eccetera, che riscoprono la fede da adulti, l'altra metà sono degli immigrati. Alcuni musulmani, altri buddisti, altri agnostici, altri cinesi, giapponesi, eccetera, che stando in Italia, mentre nel loro paese era proibito, sapete che in alcuni paesi è tuttora proibito parlare di Gesù, e questo noi dobbiamo mostrare la novità di ciò che è questa società che nasce a partire dal Vangelo, scoprono, molte donne anche, c'è una donna, sapete che nel mondo femminile c'è un grande fascino nel mondo verso il cristianesimo, vorrebbero avere la libertà e speriamo anche la bontà della donna cristiana, cioè non solo la libertà della minigonna, ma la libertà dell'amore, del perdono, della grazia, della femminilità e così via, no? È una lotta, cioè non sappiamo che tipo di donna le donne, diciamo, dei paesi poveri vengono qui, quale donna amano, che cosa vedono delle nostre donne, no? Ma questo è un problema molto importante. Fra questi catecumeni, è bene che voi lo sappiate, allora noi dobbiamo, se loro chiedono, la Chiesa non può imporre, ma la Chiesa può proporre, cioè fa parte del libero dibattito, se noi abbiamo un tesoro lo dobbiamo proporre, loro lo accolgono, ripeto, molti sono loro per primi a chiedere di avvicinarsi alla fede. È bene sapere, per essere anche realisti, per non avere, diciamo, falsi irenismi, sapete che oggi per alcune religioni, non perché formalmente così nella religione, questo non è ancora chiaro che cosa pensino alcune religioni a livello assoluto, ma quello che è certo è che oggi se un ragazzo o una ragazza musulmana, per esempio, chiede di diventare cattolico, può essere ucciso dentro Roma. Cioè, per esempio, noi l'anno scorso abbiamo avuto 3 battesimi di nascosto, nel segreto, perché la Chiesa non può pretendere che uno si battezzi, che divenga martire pubblicamente.
Rischiando la vita.
Lo hanno chiesto 2 persone che non sono volute neanche conoscere fra di loro, perché dicono se poi quello si lascia sfuggire il nome, eccetera. Un altro lo ha fatto perché il padre avrebbe perso il lavoro dentro Roma, cioè non nei loro paesi di origine, no? Per dirvi quanto noi siamo veramente, dobbiamo essere lucidi e chiari, senza paura, cioè nel capire che noi dobbiamo sostenere gli immigrati. Se un immigrato vuole diventare cristiano, noi siamo al loro fianco, lo possiamo tenere, ma è un suo diritto diventare cristiano. Sarebbe una negazione di Dio, dell'Italia, dell'Europa, orrenda. Cioè, una persona che vuole diventare cristiano deve essere aiutata a diventare cristiano. E si apre il problema, appunto, non piccolo, della convivenza delle religioni, no? Dove è importante che ci sia anche la Caritas in quanto tale, che abbia una linea di vera accoglienza e di vera proposta, cioè di vera accoglienza e di vera fermezza sui valori. Voi sapete che l'Italia brancola scindendo, alcuni vogliono solo l'accoglienza, altri vogliono solo la rigidezza. Il vero problema è che noi in questa situazione dobbiamo accogliere e chiedere e proporre. L'Italia deve, per la carità, accogliere, ma insieme dire questa è la linea, da qui non si sgarra, questa è la linea che noi abbiamo ricevuto nella nostra storia, che è la nostra storia. Abbiamo anche l'iniziazione cristiana di tanti bambini e ragazzi che realmente aiutano l'integrazione. Voi vedete che spesso alcune famiglie, anche molto povere, a volte solo la donna, solo l'uomo, chi è nei centri d'ascolto lo sa bene, ci sono delle donne, per esempio, dell'America Latina, coraggiosissime, che vengono senza marito, senza figli, solo per mandare, o delle sorelle, vengono per mandare i soldi ai loro parenti, ma se loro poi rompono la famiglia, cioè il dramma è che quando voi le separate, spesso il marito potrebbe ritrovarsi un'altra donna al posto, o la moglie se la potrebbe ritrovare qui, ma dove avviene l'integrazione si aprono delle possibilità enormi, dove di nuovo iniziazione cristiana e carità sono alleate. Per esempio è evidente che quando un bambino di seconda generazione o di terza generazione filippino comincia il cammino con i bambini della comunione e comincia a dire oh tocchi armeio, perché voi sapete che alcune persone poi parlano chiaramente romanaccio, l'integrazione è avvenuta, cioè l'integrazione avviene non nelle idee, ma avviene nella realtà abituale, la parrocchia, la scuola, i campi di calcio, le università, cioè noi dobbiamo essere chiari, generosi, forti nei luoghi abituali della vita. Pensate, apro come una prospettiva, penso sono cose che voi conoscete, no? Molte parrocchie stanno cominciando a fare una festa della mondialità, cioè c'è un momento dell'anno in cui tutti i cristiani dei rumeni, cattolici, filippini, della Colombia, si vedono, si fa una messa tutti insieme con i canti, ognuno canta con i canti, si imparano i canti delle altre lingue, si mangiano i cibi, cioè diventa un'integrazione in cui io non ti do semplicemente un oggetto, ma si apre una comunione reale di storia. Pensate se nel mese missionario, probabilmente nel sussidio ci sarà questa proposta, no? Uno chiedesse c'è un bambino, la Caritas potrebbe spingere in questo, no? C'è un bambino extracomunitario, perché non ci racconti come si vive il Natale a casa tua? Tu sei delle Filippine, viene tua mamma a dirci cosa si fa per la processione della Madonna. A volte può essere quella persona che insegna l'amore alla Madonna perché la famiglia del bambino italiano non le insegna più. Cioè l'integrazione avviene su queste cose e noi appunto abbiamo un enorme spazio di lavoro che realmente è decisivo. Noi abbiamo il centro di Roma, per esempio, stanno ricominciando, cioè le processioni, per esempio, delle varie nazioni dell'America Latina, quando c'è la festa della Madonna di Guadalupe, perché per loro è fondamentale l'aiuto della Vergine. Se la catechesi vivesse, entrasse in relazione con queste cose, tramite la vostra mediazione, cioè voi conoscendo le famiglie che vengono, che incontrate, avete visto che sono stati battezzati dei figli Rom, no? Uno di questi, siccome il cardinale Vallini li ha accolti, la mamma ha chiamato Agostino, l'ultimo nato, perché il cardinale si chiama Agostino Vallini, ci ha dato il battesimo di questo. Cioè, che cosa fa uno zingaro che è di tradizione cristiana o che ama il cristianesimo? Va aiutato a diventare cristiano oppure è un problema che non ci interessa, è un problema suo? No, è un qualcosa che è fondamentale. Se quel bambino entrasse nella parrocchia, facesse la catechesi, se quel bambino entrasse a scuola e fosse realmente una persona che, lì bisogna essere anche esigenti, che si mette a studiare, che rispetta, cioè serve un lavoro che dura generazioni, che si comincia per avere degli effetti chissà quando, il Signore sa quando arriva. Questo però non toglie l'altra parte, e qui sarebbe bello anche appunto ascoltarvi, che il rapporto iniziazione cristiana-carità va anche nell'altro senso, cioè in che senso è la catechesi, a vostro avviso, che deve educare alla carità? Cioè voi dovete educare alla fede, voi dovete aprire la prospettiva della conversione o della riscoperta della fede in coloro che vengono come poveri, perché loro hanno il senso di Dio, il desiderio e il bisogno di Dio. Ma è vero anche il contrario, la catechesi non è semplice educazione alla fede, perché il Dio di Gesù Cristo è il Dio della carità. Vi ho messo qui un tema che sarà dibattuto nelle prefetture, ci saranno quest'anno incontri nelle prefetture di tutti i catechisti. Pian piano la Chiesa sta riscoprendo l'enorme modernità e anche antichità, nel senso che deriva dal catecumenato antico, delle quattro colonne del catechismo della Chiesa Cattolica. Sapete che il catechismo della Chiesa Cattolica è uno strumento di un'importanza assoluta nella catechesi, è uno dei grandi drammi della catechesi oggi, è che non è passato il valore di questo testo. Questo testo è basato su quattro capitoli, che non sono semplicemente dei contenuti da trasmettere, ma sono le quattro dimensioni su cui una persona diventa cristiana, su cui edifica la sua fede. Ve le enuncio, se non le avete chiare, molti di voi le sanno, mi perdonino, le enuncio per quelli che non le hanno chiare. Prima parte del catechismo della Chiesa, la confessione della fede. È cristiano non uno che legge la Bibbia, ma è cristiano uno che, avendo accolto la scrittura, la Chiesa, la tradizione, cioè, arriva a dire: io credo in Dio Padre, nel Figlio Gesù Cristo che si è incarnato, credo nello Spirito Santo, credo la Chiesa, credo al perdono, credo alla risurrezione dei morti. Quello che ti fa credente è che tu confessi la fede, che tu credi ciò che crede la Chiesa, cosa di un'importanza enorme. Quindi la catechesi deve educare alla fede, deve educare alla fede cristiana, alla fede della Chiesa. Seconda colonna, la celebrazione della fede. La celebrazione della fede è costituita, la fede non è solo un pensiero, una fiducia, una verità, ma è, dicevamo all'inizio, un incontro con Dio presente nel sacramento. Una delle espressioni che il Papa ripete spesso, che secondo me è veramente semplicissima e geniale: solamente la liturgia ci fa fare vera esperienza di Dio. Sapete, si usa molto l'espressione catechesi esperienziale, ma poi il concetto di esperienza è uno di quelli che viene meno definiti, lo dice anche Gadamer a livello filosofico, nessuno definisce che cos'è esperienza. L'esperienza di Dio è un'esperienza particolare che non si fa a partire da ciò che l'uomo produce. Io faccio il gioco, faccio il cerchio, faccio la camminata nel bosco, quella è un'esperienza, ma non è l'esperienza di Dio. L'esperienza di Dio avviene solo nei sacramenti, dove la grazia è efficace nel segno, nella parola e nella materialità del sacramento. Allora senza sacramento non c'è fede. E il sacramento, come voi sapete, non viene alla fine del cammino catechistico, ma sta già all'inizio. Il catecumeno, per esempio, vive l'anno liturgico da quando diventa catecumeno, fai digiuni come gli altri, il mercoledì delle ceneri, la quaresima, il venerdì santo. Se non fai il digiuno, come fai a capire cos'è la carità? Noi pretendiamo che le persone facciano la carità, ma ci dimentichiamo di insegnare il digiuno. Il mercoledì delle ceneri i nostri ragazzi mangiano il prosciutto, vanno da McDonald's, vanno il venerdì santo, fanno la festa in disco. Cioè, invece è centrale che tu faccia esperienza di Dio. L'esperienza di Dio avviene nella liturgia e la liturgia ti accompagna sempre. Il giovedì santo si esce la notte, genitori, bambini, nonni, si va a pregare in silenzio, lì fai esperienza del silenzio, della preghiera personale. Se tu non lo fai lì, ma come te lo insegno il raccoglimento e il silenzio? Se non ti inginocchi, ma come ti insegno l'adorazione se tu non ti sei mai inginocchiato, entri in chiesa e non ti inginocchi? Il dramma delle nostre, i nostri genitori non insegnano più a inginocchiarsi, cioè che è ciò che è centrale. Un bambino impara le cose dai gesti, non dalle parole. Terza colonna, che è quella, se volete, che più si avvicina a quello che è il vostro servizio, la vita in Cristo. Notate bene, la terza colonna non si chiama la carità. È vero che la carità è la vita in Cristo, è la stessa cosa, ma se io dico la carità posso pensare subito solo ai poveri. Invece la vita in Cristo è tutta la vita cristiana. Per esempio è la carità verso avere più bambini. Cioè, io ho due bambini, mi viene voglia di farne un terzo, perché do. La carità è il matrimonio, la carità è il sacerdozio, è la cultura, è la politica. Noi non abbiamo politici all'altezza in questo momento nel panorama. Ma chi prepara i nostri ragazzi in nome della carità a studiare politica? A diventare persone competenti al posto che tirare pietre contro? Cosa vuol dire studiare oggi? Studiare la politica, la storia d'Italia, il valore della Chiesa, dei valori, della mediazione. Cioè, noi dobbiamo ridare il gusto, ma dentro questo c'è sicuramente anche la carità. Allora, in che senso la catechesi deve fare esperienza della famiglia, della fecondità, della carità, eccetera? Qui di nuovo si possono aprire tantissime proposte. Vi dico una cosa che io spesso dico, prima avete parlato degli anziani, no? Ma perché un nonno non può essere invitato, se anche c'è una catechista giovane, una volta a parlare lui di come vive la fede? Voi dareste una gioia incredibile ad un nonno credente, cioè voi, non voi, dico la parrocchia. Cioè, noi pensiamo che gli anziani dobbiamo dargli delle cose, ma aiutare gli anziani vuol dire valorizzarli nella loro esperienza credente, nella loro esperienza umana. Come hai vissuto tu? Adesso c'è la crisi, ci vieni a raccontare come facevi quando c'erano le bombe della seconda guerra mondiale, come avevi speranza anche se non c'era il pane, non sapevi. Queste cose fanno bene alla catechesi, fanno bene ai bambini. Allora vedete che la catechesi ha bisogno della carità, deve educare alla carità, ma come può avvenire questo legame? La quarta colonna, come sapete, del Catechismo della Chiesa Cattolica è la preghiera cristiana, cioè non è solo il confessare, il celebrare, il vivere in Cristo, ma bisogna imparare a pregare da soli, bisogna avere una preghiera che sta in piedi anche se non ci sono i fratelli. Dire il Padre Nostro, alzarsi la mattina dicendo il segno di croce, l'Ave Maria, addormentarsi, confessarsi, avere una vita spirituale personale, fare l'Lectio Divina. Cioè, noi, una cosa che non esiste più nella vita è insegnare a pregare da soli. Voi avete i bambini già a 3 anni, i genitori non dicono le preghiere con i bambini. La preghiera non è il tessuto, ma senza la preghiera diminuisce l'amore per i poveri, diminuisce la speranza, diminuisce la forza, diminuisce la voglia di combattere il male, di essere forti nel bene e così via, no? Molto importante mi sembra anche il rapporto fra Logos e Agape. Questo è un altro tema tipico del Papa. Il Papa ci sta reinsegnando che la trasmissione della fede avviene tenendo insieme il contenuto, l'intelligenza della fede, il Logos. Logos, sapete, è la parola con cui il Vangelo di Giovanni chiama Gesù prima dell'incarnazione. Logos vuol dire il senso, la parola, il significato. Molti ragazzi, a mio modestissimo avviso, vanno via dalle nostre parrocchie perché la catechesi non è intelligente. Non è vero che c'è troppa dottrina. Secondo me il vero dramma della catechesi oggi è che non c'è più dottrina nella nostra catechesi, per cui non si parla mai di cos'è il peccato originale, cos'è la creazione, cos'è l'incarnazione. Cioè, dinanzi a queste cose si fa scena muta o si dicono delle banalità. Invece un ragazzo è cristiano se capisce perché Dio è creatore, cosa ci si guadagna se Dio è creatore e cosa si perde se il creatore non c'è ma è solo la materia. Perché solo se io capisco cos'è il peccato originale capisco il mio cuore, capisco che in me c'è la voce del bene e la voce del male. Oggi nessuno insegna più che in noi c'è una voce del male. segui il tuo cuore, ma nel mio cuore ci sono due voci, uno mi dice fai una cosa, uno mi dice non lo fare. Il problema è come faccio io a capire quale delle due voci presenti nel mio cuore io devo seguire. Ma chi insegna oggi questo, no? Ma il Logos non è, Dio è anche Agape, Dio è totalmente Logos e totalmente Agape, Dio è amore, è carità, è dono. Dio non è solo intelligenza, ma Dio è l'amore, è questo dono totale, e allora la catechesi deve far fare l'esperienza di questo amore. A me piace dire, scherzando, la catechesi non deve mai contrapporre contenuti, dottrina, intelligenza a amore, esperienza, li deve esaltare entrambi. Se ne deprezza una delle due non è una catechesi cattolica. La catechesi cattolica esalta il contenuto ed esalta l'amore. Quindi un ragazzo, un catecumeno, un adulto, un buddista vuole diventare cattolico, deve trovare i contenuti, capire perché noi siamo cristiani e non siamo buddisti. Che differenza c'è fra resurrezione e reincarnazione? Ma deve vedere come questo diventa la carità, diventa una vita nuova, diversa, eccetera. L'ultimo punto, per provocarvi ulteriormente, come voi sapete, la Caritas e la catechesi vivono un problema parallelo, ne parlavo con Don Enrico Feroci, era d'accordo, lo sentiamo tutti come problema, che è la capacità delle persone che sono sagge, che hanno molta esperienza nella carità e nella catechesi, a chiamare nuovi collaboratori di Dio in quel servizio. Cioè, noi abbiamo dei catechisti spesso bravissimi, ma che non generano nuovi catechisti di 20, 30, 40 anni. Quindi c'è una generazione di sessantenni, settantenni, ottimi, guai a chi li tocca. Ma c'è un problema, c'è un vulnus, cioè non si crea una nuova generazione. Anzi, quando qualcuno si avvicina, dopo un po' dice, ma non c'è spazio, non mi fanno fare niente, tanto è già tutto organizzato, io non posso mettere gente nuovo, allora me ne vado, no? Don Enrico mi diceva un po', questo avviene anche nella Caritas, cioè a volte ci sono delle persone straordinarie, generosissime, ma non si trova il modo per cui, per esempio, i ragazzi delle cresime, dei giovani, dei bambini, possano fare un'esperienza a modo loro, cioè guidati dai grandi, ma in cui abbiano anche un po' di modo loro, cioè perché voi sapete che i ragazzi sono fatti così, no? I ragazzi fanno le cose a modo loro. Allora è un'altra grande domanda, no? A me piace chiamarli collaboratori di Dio, è il termine paolino, operatore a me non mi piace molto, ma non mi piace neanche altri termini. Collaboratore, San Paolo non li chiama collaboratori solo propri, voi sapete che gli operatori, i collaboratori Caritas, i catechisti, non sono collaboratori del prete, ma sono collaboratori di Dio, ma sono cum laborante, cioè lavorano insieme, cioè devono essere persone capaci di collaborare, cioè di dire non si fa come dico io catechista ho deciso così, voi fate quello, io non vi seguo. Bisogna trovare una linea comune fra tutte le catechiste, fra tutti i catechisti, fra i vari collaboratori di un centro d'ascolto, e fra le varie generazioni, cioè come far sì che ci siano gli adulti, gli anziani, i grandi, ma ci siano anche un ingresso continuo che permette una cosa che non sarebbe possibile se le persone non allargassero mai il cerchio, il giro di quelli che fanno quel servizio, no? Questo mi sembra anche un ulteriore problema che sottopongo alla vostra riflessione. Questo era quello che volevo dire.
Grazie.